Registriamo e condividiamo il nuovo lucido che è il terzo lucido. Oggi mi trovate particolarmente poco in forma, un gran mal di testa, e quindi cerchiamo in qualche modo di completare questa lezione, casomai tagliamo un po' corto il programma. Questa terza parte è centrata sull'idea di causalità, perché è una componente, diciamo, accessoria della logica, che però è piuttosto importante nel discorso scientifico, o meglio, il discorso scientifico contemporaneo ha cercato di eliminare il concetto di causalità, sostituendogli delle relazioni di tipo statistico o probabilistico, che vedremo tra un attimo, no? Però nella storia della nostra cultura il concetto di causalità è fondamentale e nella nostra vita di ogni giorno la causalità è fondamentale, no? Se fate un incidente in auto, no, la causalità è fondamentale per capire chi ha la colpa, no? O se la colpa può essere condivisa, cosa che gradiscono molto le assicurazioni, no? E via dicendo, no? E anche nel diritto, quello penale, soprattutto, ma non solo in quello penale, l'idea di causalità. No, il nesso che collega la persona a un reato, no? Cioè, è incardinato un pochino sul concetto di causalità classico, no? A dire la verità, la causalità classica, in realtà ha avuto un'evoluzione nel corso della storia, no? Ma vediamo innanzitutto cosa si intende per causalità? Che io qua vi ho proposto questa definizione evidenziata in verde, no? Come relazione tra un evento ed un altro evento, di cui uno diventa la causa e l'altro effetto, no? Dove il primo è considerato responsabile dell'avverarsi del secondo. Normalmente nella nostra esperienza quotidiana c'è anche una dimensione temporale, no? Per cui nel mondo fisico, ma anche in quello biologico, allora in quello biologico non so al 100%, ma in quello fisico di sicuro, la causa normalmente viene prima dell'effetto, no? La causa efficiente, soprattutto quella meccanica, no? Viene prima dell'effetto, no? E noi tendiamo a interpretare un pochino la nostra vita in società così, insomma, c'è un evento che è la causa di un secondo evento e tendenzialmente la causa avviene prima dell'effetto, no? Però non è sempre così, no? Non è sempre così. E anche in biologia, in chimica, che ne so io, poi le cose non sono così ben definite dal punto di vista temporale, no? Ma adesso non possiamo entrare in questa dimensione un po' troppo filosofica, di queste cose. La nostra logica classica, che deve molto ad Aristotele, ma soprattutto ai commentari di Aristotele che si sono sviluppati prima nel mondo arabo e poi dal 300-200, insomma, importati e rielaborati anche in Europa. Sono fondamentali nel determinare l'idea di causa, se non che Aristotele aveva elencato una serie di quattro possibili cause, in inserite all'interno del suo sistema filosofico, per cui lui parlava di causa materiale, lui faceva l'esempio di una statua e la causa materiale è il marmo, in questo caso, nel senso che senza il marmo non ci sarebbe la statua di marmo, naturalmente. Poi c'è la causa formale, la forma, il modello, l'essenza di una cosa, la forma che viene rappresentata nella statua, che è un'idea, no? Che trova poi una rappresentazione con questa statua e che naturalmente si può dire che sia un'idea dello scultore, ma potrebbe anche essere non solo dello scultore, un'idea generale, no? Provate a pensare quando, no, i greci cercavano di rappresentare la bellezza con una statua, no? Quindi cercavano di dare concretezza a un'idea astratta e generale, no? E poi c'è la causa efficiente, che è quella effettivamente ha resistito nella storia e ciò che ha prodotto effettivamente la statua, cioè lo scultore che con il martello, lo scalpello o altri attrezzi, segheto, carta abrasiva, che ne so, io non sono esperto di questo tipo di arte, ma ha effettivamente realizzato la statua, cioè senza lo scultore la causa materiale se ne rimaneva sulle Alpi Apuane, la causa formale rimaneva astratta, no? Quindi senza chi materialmente poi scolpisce la statua non c'è la statua, no? E poi c'è la causa finale, il fine che quella cosa deve realizzare con la sua esistenza, no? Cioè la statua deve essere utilizzata per abbellire uno spazio e dare una certa idea a coloro che la vedono, che ci passano vicino, eccetera, eccetera, no? Quindi c'è una causa finale, ciò per cui facciamo le cose, che invece di spingere, no, come la causa efficiente, tira, no, la causa finale. Cioè, ecco che la causa finale, come vi dicevo prima, chiaramente è un evento, senso polato del termine, che è responsabile del secondo effetto, l'esistenza della statua. Però è un evento che in realtà si esplicherà una volta che la statua esiste, quindi nel futuro, però è capace di produrre, no, l'effetto, in questo senso l'effetto viene prima della causa, no? Nella causa finale in qualche modo c'è un fine, no? E in effetti ciò che è successo nelle scienze è il tentativo di eliminare la causa finale, no? In tutta la meccanica galileiana, no? Di Newton e tutti i suoi discendenti, eccetera, eccetera, fino al Novecento, il grande tentativo è di spiegare tutto tramite solo la causa efficiente, soprattutto spiegare la natura solo tramite la causa efficiente, no? E questo ha dato luogo al cosiddetto meccanicismo, che dice che non c'è effetto senza causa, e la legge di connessione causale, no, è rappresentata da grandezze misurabili matematicamente e concretamente, no, osservabili alla fine dei conti, no? Quindi tutta la scienza da Galileo, no, fino al Novecento punta tutto sullo spiegare l'universo sul principio di causa efficiente e quindi sviluppa le idee di forze, la gravità, no? Eccetera, eccetera. E soprattutto la gravità, insomma, funziona abbastanza bene come causa efficiente. In realtà, nelle scienze umane, no? Anche se gli economisti hanno cercato di seguire l'esempio galileiano, in realtà, nelle scienze umane, la causa formale e la causa finale non perdono senso, no? Provate a pensare la stipula di un contratto, no? Non è meccanicamente prodotto, c'è un fine che vogliamo raggiungere, no? Uno scambio, un accordo, no? Qualche manifestazione patrimoniale di questo contratto che vogliamo si produca. Quindi, in qualche modo, arrivare alla stipula, no, del contratto, in qualche modo può essere anche interpretato attraverso l'idea di una causa finale, fondamentalmente, no? Quindi, in realtà, se la scienza naturale ha cercato di eliminare gran parte di queste cause come frutto di un pensiero filosofico, se non magico, no? In realtà nelle scienze umane, dove la nostra creatività, la nostra mente, la nostra fantasia, la nostra capacità di progettare e di volere il futuro, no? Anche in dimensione relazionale, cioè accordandoci con gli altri, beh, insomma, quando è in gioco l'uomo con le sue capacità di pianificare, progettare, no? Prevedere, beh, certamente che la sola causa efficiente rischia di dare una rappresentazione piuttosto scarsa, piuttosto distorta anche di ciò che succede, no? Tommaso d'Aquino poi aveva proposto una gerarchia nella causalità dove la finale è superiore a quella efficiente, che è superiore a quella materiale e formale. E naturalmente il sistema di Tommaso d'Aquino, che studia il diritto di natura, naturalmente, e dà una spiegazione in termini di ordine, no? Di ordine morale del mondo, no? È chiaro che questo ordine morale di Tommaso d'Aquino è una causa finale, no? Dopodiché lui dice che gli individui sono capaci di riconoscere il bene, ma è il bene che in qualche modo attira le azioni umane. Scusate se semplifico in modo drammatico Tommaso d'Aquino, però era un modo di pensare abbastanza condiviso fino alla, diciamo, quella che è stata un po' la rivoluzione scientifica, ma anche prima, perché in realtà il pensiero cristiano è andato individualizzandosi già molto prima dell'evoluzione di Galileo e compagnia, diciamo, già con Occam, Bacone, poi con la scuola di Salamanca e compagnia, già c'è stata una forte individualizzazione della prospettiva, no? Di studio anche sulle scienze sociali, ma questo lasciamo stare, insomma. Allora, capite che ci possono essere causalità di tipo diverso nella nostra storia classica, naturalmente sono utilizzate e perché no? Anche idee come la causa finale possono non essere assurde in un sistema scientifico anche al giorno d'oggi. Nel corso della storia, naturalmente, vi ho detto, la rivoluzione scientifica e anche il pensiero metodologico, no? Come John Locke alla fine del 600, no? Hanno messo in dubbio la nostra possibilità soggettiva di conoscenza, ma in realtà hanno sostenuto che la nostra capacità di comprendere il mondo è piuttosto limitata, ma non hanno messo in dubbio che i fenomeni naturali fossero da ricondurre a rapporti causali di tipo meccanico. La grande rivoluzione che è avvenuta all'interno del pensiero scientifico è avvenuta con Leibniz, che voi avrete trovato magari studiando matematica alle superiori, che ha messo in risalto il fatto che la spiegazione fornita dalla causa efficiente in realtà non spiegasse molto ed ha introdotto l'idea di causalità statistica che oggi è prevalente un po' in tutte le scienze sociali, anche, no? Quando si studiano fenomeni aggregati, non quando studiamo la psicologia individuale, le motivazioni di azione individuali, che allora lì entrano in ballo i fenomeni specifici, ma quando noi studiamo la società, l'economia, no? La causalità di tipo statistico è quella ormai prevalente, no? Quindi è nato quello che possiamo chiamare probabilismo, no? Cos'è il probabilismo? Beh, quella tendenza ad esprimere, no? I fenomeni in base alla probabilità che questi possano accadere, no? Che ne so, mi offendi e c'è una probabilità del 27% che io risponda dandoti un pugno sul naso, no? Quindi il problema non è se io sono buono, sono irritato, eccetera, eccetera. Il fatto che analizzando dei casi, no, si evince che in una quota di queste fenomeni ripetuti a volte uno reagisce in maniera impulsiva e ti picchia, no? Quindi probabilismo rinuncia un po' a determinare dei nessi causali, approfondendo la logica della causa di ciò che spinge e non spinge qualcuno a fare qualcosa, ma misura semplicemente la distribuzione di probabilità. Come facciamo a elaborare una valutazione delle probabilità che un fenomeno avviene? In base a statistiche, no? Sulla distribuzione degli eventi tra diverse modalità possibili, no? Per esempio, se voi andate a guardare le previsioni del tempo per domani, tendenzialmente vi danno un risultato. E qual è? È quello più probabile, che nasce da analisi dei dati statistici. Di che cosa si è verificato in passato, dati certi valori previsti di pressione, temperatura, venti, umidità, eccetera, eccetera, hanno tutta una serie di dati, i meteorologi naturalmente. Quindi, quando si verificano queste, no? Poi, soprattutto la conformazione delle isobare, eccetera, eccetera, la pressione atmosferica, allora. È probabile che domani ci sia il sole. È probabile che la temperatura minima domani sia di meno 3 gradi, la massima di più 8, no? Quindi, che cosa succede? Che in base a dei modelli matematici che elaborano le statistiche del passato, siamo in grado di dire. Qual è la distribuzione della probabilità che si verifichino gli eventi corrispondenti alle diverse categorie, no? E chi utilizza moltissimo tutto questo sono le assicurazioni, no? Le assicurazioni per elaborare i premi assicurativi, che cosa fanno? Fanno tutta una storia dei sinistri e di quanto hanno dovuto pagare di rimborso danni a causa di questi sinistri. E in base a una proiezione delle possibili evoluzioni della sinistrosità fanno i prezzi da applicare alle loro assicurazioni, no? Quindi dalla storia delle statistiche si estrapolano le probabilità che gli eventi succedano in futuro. Naturalmente, che cosa succede? L'assicurazione non è in grado di dire con che probabilità domani Massimo Dal Maso avrà un incidente, no? Lui fa le corna, ma è di attualità, diciamo, come problema. L'assicurazione neanche le interessa più di tanto, perché sa che in un certo bacino, un certo numero di assicurati e sa che bene o male la probabilità di avere un incidente è data dallo storico degli incidenti passati, no? Cioè, d'altra parte, vedete, ogni giorno aprendo il giornale qualcuno che si schianta c'è sempre, no? Quindi l'assicurazione sa più o meno quanti incidenti capitano, sa più o meno quanto costano gli incidenti, sanno anche che il prezzo di questi incidenti, del costo di questi incidenti sta aumentando perché le auto sono sempre più sofisticate e difficili da riparare a causa della complessità no, della tecnologia. E quindi sono in grado di farvi un prezzo per un'assicurazione, tenendo conto che loro vincono sempre e voi naturalmente no. Quindi, che come funziona il probabilismo? Se tra gli eventi A, B e C abbiamo verificato che in passato si è verificato il 40% delle volte A, il 35% delle volte si è verificato B e il 25% delle volte si è verificato C, e facendo 40 più 35 più 25 fa 100, no? E quindi abbiamo un universo chiuso di categorie ben delimitate, A, B e C. E se non capita A, capita B oppure C. E se non capita C, capitano B oppure A, no? Questo è l'universo chiuso. Allora, se in passato le statistiche ci hanno detto che la probabilità, no? E questa, allora queste sono anche che le statistiche sono quelle, allora le probabilità che i tre possibili eventi si manifestano in futuro in circostanze simili sono le stesse, no? Li estrapoliamo per il futuro. E per la legge dei grandi numeri normalmente c'è una certa stabilità di queste percentuali, no? Allora, se non si schianta dal maso, magari mi schianto io domani, no? Però c'è sempre qualcuno che si schianta, no? E le assicurazioni lo sanno. Questo è il trattamento di tipo statistico probabilistico degli eventi, no? Che ha successo perché vedete che le assicurazioni stanno in piedi, anzi guadagnano parecchio, no? Ogni tanto non sono felice di rimborsarvi dei danni, ogni tanto questo meccanismo viene spiazzato. Provate a pensare, 2 anni fa ci fu un disastro di grandinate, no? E le assicurazioni ci rimisero un mucchio di soldi. Tutti quelli che erano assicurati sulla grandine, naturalmente, io compreso con una delle auto. No, portarono dei conti orrendi all'assicurazione, no? So che per la mia auto pagò 4.000 euro, ma non solo, io nella bassa friulana so che la grandine aveva distrutto tetti, case, eccetera, eccetera. Anche a casa mia qua, vicino al Montello, abbiamo dovuto cambiare un quarto dei coppi del tetto. Perché erano venute le grandinate mostruose, no? Allora capite che ogni tanto anche gli eventi naturali, no? Cambiano, no? E d'altra parte, dopo le grandinate di 2 anni fa, poi negli ultimi 2 anni non ci sono più stati eventi così gravi, almeno da queste parti, no? E quindi è chiaro che poi non sempre le statistiche del passato ci dicono che cosa avverrà nel futuro, però rappresentano un buon punto di riferimento. E comunque ciò che hanno fatto le assicurazioni è non assicurare più le auto contro la grandine. Oppure nel mio caso mi hanno detto, boh, rimane l'assicurazione, però non ti daremo più di 2.000 euro. E quindi ti assicuriamo fino a 2.000 euro, ti dimezziamo il valore dell'auto, no? Bene, quindi la spiegazione statistica che cos'è? È una correlazione tra eventi, no? La parola interessante è correlazione. Cosa vuol dire? Beh, la correlazione non è una causalità. Ci dice che se si verifica X è probabile che poi si verifichi Y. Ma non sappiamo se viene prima y o poi x oppure prima x e poi y. Non ci interessa sapere se x è la causa di y o y è la causa di x. La correlazione è neutra in termini di direzione della causalità, no? Quindi la spiegazione statistica, in base ad osservazioni precedenti, misura la percentuale di aderenza della relazione, no? Alle osservazioni. Per esempio, la correlazione tra voto di maturità il risultato del test di accesso è molto bassa. Fino a 5 anni fa, quando non avevamo adottato il TOLC SU, le domande del test d'accesso le facevo io. Dopo un po' mi sono scoraggiato, uno perché era molto difficile farle di livello di difficoltà costante. E due, perché bisognava fare sempre tutte le prove in presenza con grande dispendio di energie, no? E alla fine abbiamo detto facciamo i test online del TOLC SU. Però fino a quel momento, naturalmente, la segreteria mi mandava il database degli studenti, con i loro dati, il voto di maturità e il risultato ottenuto nel test di accesso, naturalmente dati riservati, però applicando il modello statistico ho trovato una correlazione, no, tra queste due grandezze che era solo dell'11%. Cosa vuol dire? Che la correlazione era debolissima, non c'è nessuna relazione forte tra voto di maturità e risultato del test di accesso. Quindi c'era gente che aveva preso, che ne so, 90 o 100 alla maturità e che non superava la soglia del TOLC, c'era gente che prendeva 60, 70 alla maturità e che poi otteneva punteggi molto elevati nel TOLC. Nel test d'accesso, scusate. Quindi cosa succede? Beh, che la distribuzione dei valori, no, del voto di maturità era completamente diversa dalla distribuzione dei valori dei risultati del test d'accesso. E quindi possiamo dire che non c'era una correlazione, perché per avere una buona correlazione bisogna superare almeno il 30%, diciamo, il 40%. Sarebbe bello avere l'80%, come anche gli economisti di solito si accontentano di un 30-40% come coefficiente di correlazione. Naturalmente, quando è 100% vuol dire che le due distribuzioni sono uguali. 11% vuol dire che non si assomigliano proprio per niente, no? E quindi gli economisti tendono, no? O i sociologi, eccetera, eccetera, tendono a legare un pochino la correlazione con la causalità. Ma è una causalità del tutto non direzionale. Semplicemente mi dice che se succede questo, succede anche quell'altro. Ma chi è la causa dell'altro non si sa. Però alla fine si parla di causalità anche in questo caso, diciamo, no? Ecco. Nel Novecento l'introduzione del concetto di complessità ha richiesto di introdurre anche il concetto di serie causale, nella quale più cause concorrono a un effetto, no? Quindi cosa succede? Difficilmente, sia nelle scienze fisiche, sia in quelle umane, eccetera, eccetera, voi avete che un effetto è generato da una causa, ma spesso una causa, un effetto per esistere, per venire ad esistere, ha bisogno di più cause concomitanti, no? E tra queste c'è la cosiddetta causalità non lineare o intricata, no? E che in qualche modo riconduce il caso alla pluralità, all'intreccio di serie causali distinte, no? Quindi al giorno d'oggi nelle scienze della complessità rimane l'idea di causalità, però normalmente la si interpreta come compresenza, no, di una serie di circostanze favorevoli all'accadimento di qualche cosa, no? E questo è valido nel mondo della biologia, della fisica, ma anche della società, no? Ci sono punti di rottura, no? Ci sono tanti scienziati che studiano le rivoluzioni come effetto di una serie di cause concomitanti, no? E c'è chi dice che la nostra società sta scivolando lentamente verso situazioni in cui prima o poi, no, succederà qualcosa di brutto. Ma noi adesso lasciamo stare questi pensieri distruttivi. Affrontiamo il tema delle asserzioni generali da valutazioni statistiche. Allora, le valutazioni statistiche non danno luogo a enunciati di tipo universale, no? Anche se nell'uso comune, cioè le persone che sono abituate all'idea di causalità, e ha una logica classica, quella che utilizza la deduzione, spesso, tipici giornalisti, a dire la verità, no? Spesso che cosa fanno? Spesso prendono gli enunciati di tipo statistico e li trattano come se fossero enunciati di tipo logico universalistico, no? Uno potrebbe dire che gli studenti di giurisprudenza sono bravi perché l'87% ha passato il test. Oppure i veneti sono più alti dei calabresi. No? Cosa succede? A parte che un po' di tempo, adesso non so se si può più dire una cosa del primo, una volta c'era il servizio militare, quando uno arrivava a fare la visita al servizio militare ti misuravano. Non solamente l'altezza, anche un mucchio di altre cose, e naturalmente c'erano le statistiche dell'altezza degli italiani al momento della visita di leva. E quindi i veneti, i friulani forse erano anche più alti dei veneti, se non mi sbaglio, e naturalmente a sud normalmente c'erano delle persone di statura più bassa. Però cosa succede? Che queste misure danno dei risultati di tipo statistico, no? Quindi io non posso dire i veneti sono più, tutti i veneti sono più alti dei calabresi. Perché? Perché non è un universale questo enunciato. Quindi se io prendo un veneto e un calabrese particolari, anzi specifici, nulla posso dire se uno è più alto dell'altro, no? Perché chiaramente abbiamo il calabrese alto 1,90 m e abbiamo anche il veneto alto 1,60 m, no? Quindi non è, la somma delle altezze di tutti i veneti diviso per il numero dei veneti probabilmente è più elevata della somma dell'altezza di tutti i calabresi diviso per il numero dei calabresi. Come dire, l'altezza media del Veneto è più alta dell'altezza media del Calabrese, ma nulla si può dire su qualche Veneto o su qualche Calabrese, perché evidentemente non si può operare la deduzione, no? Quindi non possiamo utilizzare in presenza di enunciati statistici la deduzione. O se naturalmente operiamo la deduzione, questa è valida all'87%. Oppure, nella seconda frase, non lo so perché non è stato quantificata la probabilità che il Veneto sia più alto del Calabrese. Potrebbe essere molto alta, uno potrebbe dire al 92% i veneti sono più alti dei carabinieri, no, dei carabinieri, scusate, dei calabresi, anche se tra le due cose possono esserci, no, di solito i calabresi sono in polizia, no? No, ecco, quindi sbagliavo doppiamente. Avendoli misurati tutti, il 92% dei veneti sono più alti dei calabresi, ma c'è un 8% dei calabresi che in realtà, no, è più alto della media nostra, insomma. Cioè, no, nessuno mi ha dato una misura di questa, no? Però sicuramente è statistica, è basata su una media, no? E quindi faccio anche fatica a dire prendendo un veneto che probabilità ho che sia più alto del calabrese, no? Mentre nella prima affermazione ho questa probabilità dello 77%, no? Se prendo uno studente a caso di giurisprudenza, ho la probabilità dello 77% che abbia superato il test, no? Nella seconda frase non ho nessuna quantificazione in questo caso, ma sono sicuro che sia un enunciato statistico perché è basato sulle medie, altrimenti non si può dire così, no? Oppure un altro enunciato, le piccole imprese evadono le imposte, che è un enunciato relativamente vero, ma è un enunciato vero dal punto di vista statistico. È frequente che le piccole imprese evadano almeno in parte le imposte, no? E questo molti miei colleghi, ma sicuramente i giornalisti, sicuramente nei media, ribaltano questa affermazione che statisticamente, probabilisticamente è vera. La ribaltano dicendo che il mancato gettito fiscale italiano è dovuto alle piccole imprese. E questo non è vero assolutamente, perché se andiamo a fare i conti di dove manca il gettito fiscale, ecco che questo normalmente manca da tutta una serie di attività economiche tendenzialmente di grande dimensione, di multinazionali straniere e di cose di questo tipo, no? Quindi anche quando i piccoli evadono, anche sommando tanti piccoli, non fanno il mancato gettito delle grandi, no? Per un motivo o per l'altro. Quindi che cosa succede? Bisogna fare anche attenzione che gli enunciati che hanno un'origine statistica, quantitativa, come questo enunciato, le piccole imprese evadono le imposte, frequentemente dovrei aggiungere, no? Non può essere invertito in questo modo, no? Non può essere trattato, no? E gestito in questo modo. Manca, la quantificazione probabilistica che forse mi permetterebbe di quantificare anche a che livello è vero questo secondo enunciato, probabilmente. Quindi, per gestire bene gli enunciati statistici, ho bisogno della statistica, ho bisogno del calcolo della probabilità, altrimenti faccio delle generalizzazioni indebite, no? E posso fare anche delle operazioni logiche di trasformazione dell'enunciato, come nel caso dell'evasione, che mi porta a dire cose inesatte. È un po' come la frase che ho messo nel riquadro, che è una facezia, naturalmente, quindi è una sciocchezza, no? Quando io dico a New York la maggior parte degli omicidi di donne avviene tra le mura domestiche, no? Pochi omicidi avvengono nei parchi, no? E quindi che conclusione logica posso trarre da questo enunciato? Beh, quindi è meglio che le donne dormano a Central Park, no? Che vivano nel parco, no? Ecco, bisogna stare attenti perché in realtà i nostri mass media sono pieni di ragionamenti di questo tipo qua, no? Dove viene a perdere il nesso logico, naturalmente da un enunciato con una base statistica come anche questo qua sui femminicidi, no? Poi, naturalmente, non si può trarre delle conclusioni, cioè non può essere mantenuto statisticamente trarre delle conclusioni di questo tipo, no? Ecco. Questi, in pratica, sono una serie di caveat, no? Sulla causalità. Ed ora vediamo la cosa impegnativa, cioè questo è proprio difficile a questo punto, no? Che cosa è difficile? La distinzione tra la causalità necessaria e sufficiente. Perché è difficile? Ma non è difficile da capire, è difficile da ricordare, no? Però ha la sua utilità perché i miei colleghi li sento spesso utilizzare questo concetto e quindi per capire cosa vuol dire, no? È meglio che lo affrontiamo, no? Allora, supponiamo che valga la causalità classica, chiamiamola aristotelica, di tipo causalità sufficiente, no? Cosiddetta meccanica, chiamiamola, no? Ecco, questa causalità calata nella complessità degli eventi, no? Può tenere conto un pochino della complessità, individuando queste due modalità, no? Della causalità, necessaria e sufficiente. Quindi diciamo che se naturalmente con x, y, z qua indichiamo degli eventi, no? Se l'evento x è causa necessaria di y, no? Allora la presenza di y necessariamente implica che ci sia stato un x che lo ha causato. Quindi sapendo l'effetto, sono sicuro che c'è stata quella causa e non un'altra, no? E quindi la presenza di X invece non necessariamente implica Y, è la presenza di Y che necessariamente richiede la causa X. Nel caso di causa sufficiente, se x è una causa sufficiente di y, allora la presenza di x implica necessariamente la presenza di y. Tuttavia, avendo y, non è necessario che ci sia stato x a causarlo, perché un'altra causa z potrebbe contribuire ugualmente a generare y. Perciò l'esistenza di Y non implica la presenza di X come causa. Quindi se X c'è, causa Y, ma se c'è Y, non necessariamente c'è stato X, poteva esserci qualcos'altro a contribuire a causarlo, no? E quindi capite che per causa necessaria si guarda dall'effetto alla causa. La causa sufficiente si guarda alla causa all'effetto, no? Sono due direzioni un po' diverse, dove c'è la possibilità di diverse, cioè ci possono sempre essere dei zeta, no? Degli effetti zeta, degli eventi zeta, e li escludiamo, no, nella causalità da x a y nel primo caso, e invece li escludiamo in caso di presenza di x nel secondo caso, no? Quindi cosa succede? Ci possono essere più eventi che generano altri eventi. E quindi il nesso di causalità determina cause necessarie quando un evento implica automaticamente una causa. Una causa sufficiente se una causa implica necessariamente un effetto, no? Quindi la causa sufficiente è quella diretta nella direzione del tempo. La causa necessaria guarda invece indietro dall'effetto alla causa, diciamo. Ma adesso non vorrei confondervi l'idea, ognuno è meglio che lo capisca un po' a modo suo, no? Arrivato a questo punto, ho messo un po' carne al fuoco con questa causalità necessaria e sufficiente, la mia proposta è quella di interrompere per 5 minuti e poi riprendere sugli esempi di causa necessaria e sufficiente, perché ecco, questa è la cosa difficile della giornata di oggi e quindi è bene vedere degli esempi. Quindi interrompo un momento il collegamento, mi ricollego immediatamente, ci rivediamo tra 5 minuti. Alla peggio alle 18.